Tutto spento.
Microfono alla distanza di 50 centimetri, potenziometro del volume sul numero 9.
Pronto, prova, microfono 1, 2, 3, 4. Il microfono...
Guardate, dobbiamo partire dal 14 a 18 anni. Sì. Allora, noi dobbiamo partire nel 14, a 18 anni. Venuto in Liguria dalla mia Toscana, subito mi interessa insomma di prendere contatto, vuoi aprire? Mi interessa di prendere contatto con i compagni del Genova Santo che mi avevano preceduto di una decina d'anni, tra i quali Grassini, Mazzoni e tanti altri. Allora, per combinazione eravamo in quella che a San Pier d'Arena si chiamava Piazza Onibus, ora è Piazza Vittorio Veneto, e si aspettava così, parlando insomma delle cose nostre, quando doveva passare la Regina Margherita per andare a Bordighera. Allora, siccome noi prima del fascismo si portava la cravatta nera alla lavandiera, e io ero con Grassini, parecchi altri compagni, con la cravatta nera a 18 anni, nel 14, insomma, capitò il commissario pubblica sicurezza e mi dice: ma insomma, cosa fate qui? Deve passare la Regina Margherita, avete qualche idea di attentare alla sua vita? E noi dico: guardi, noi siamo qui che parliamo pacificamente delle nostre cose. Però Grassini so che è anarchico e lei sono anarchica anch'io. È stata la prima affermazione di idee, quella che mi costituì nelle schede poliziesche. No? Beh, allora finito insomma il corso, finito questo, incomincio la Via Crucis. Incomincio insomma la prima guerra mondiale, o almeno gli interventi fra interventisti e neutrali. Gli interventisti erano tutti insomma socialisti, comunisti non ce n'era ancora, nacquero nel 21 per la storia. Insomma, e si lottava, no? Chi voleva la guerra e chi non la voleva. Si arrivò insomma al 1915. 1915, malgrado tutti i nostri sforzi per impedire la guerra scoppiò nel maggio del 15. Scoppiò e per un anno fu una specie vero di confusione, di scompiglio nelle file anarchiche. Però quelli che realmente erano già afferrati e fra i quali Grassini, invece di andare a fare la prima guerra mondiale, si rifugiò in Svizzera. Finita la guerra, nel 18, ritornammo a casa e naturalmente ritornammo a casa, continuammo la lotta che eravamo stati costretti ad interrompere per questo. Nella lotta naturalmente ci fu il vecchio conflitto fra le forze della reazione e le forze della rivoluzione, perché non bisogna mai dimenticare che il fascismo nacque in quanto che la rivoluzione sociale, socialista o non diciamo anarchica, ma insomma socialista almeno, minacciava i privilegi borghesi. Allora la classe borghese gettò a mare tutte quelle sue concezioni riformistiche, legalitarie, e si scoprì quello che era la classe padronale al servizio insomma della reazione. Poi vennero i moti del caro vivere nel 19 e venne quella che era stata insomma vero fra parentesi, anzi un passo indietro. Nel 1914, prima della prima guerra mondiale, ci fu, diciamo così, l'intervento, il coso della Settimana Rossa. La Settimana Rossa nacque dal fatto che il primo obiettore di coscienza, Augusto Masetti, nel cortile insomma di una caserma a Bologna, sparò contro il colonnello Struppa che arringava insomma i soldati per partecipare alla guerra tripolina, la conquista di Tripoli, eccetera, eccetera. Beh, chiuso questo, si si arriva al 20, all'occupazione delle fabbriche. L'occupazione delle fabbriche, anche lì, insomma, fu un moto non preordinato, ma un moto spontaneo. Erano i soldati, insomma, che ritornando dal fronte volevano che la borghesia mantenesse le promesse che gli avevano fatto. Tu, contadino, dopo aver combattuto questa guerra di liberazione, anche allora parlavano di liberazione, avrai insomma il tuo campicello, tu, contadino, il tuo operaio, avrai l'officina. E naturalmente queste furono delle belle parole, ma non mantenute. E si arrivò a quello che era veramente il cozzo, insomma, fra il fascismo, insomma, e quella che era la rivoluzione socialista. Noi naturalmente facemmo tutto quello che era possibile nei nostri gruppi anarchici, nella federazione anarchica, ligure di tutte le regioni, ma non la spuntammo perché naturalmente, insomma, i cosi, i socialisti e i comunisti che allora erano nati nel 21 non ne vollero sapere di questa rivoluzione. E difatti si arrivò a un punto tale che ormai il fascismo, insomma, quasi quasi spadroneggiava. Ad aggravare questa situazione ci fu, che fu lo sciopero cosiddetto legalitario dei ferroviari, organizzato dai ferroviari. Naturalmente questo sciopero, che non ebbe, insomma, vero l'appoggio, insomma, vero di tutte le forze rivoluzionarie, fallì e diede luogo a licenziamento in blocco di tutti i ferrovieri di qualsiasi categoria, di qualsiasi funzione avessero, insomma, di essere licenziati in blocco. E difatti furono licenziati. Non si dava mente se quello per Mondi era un capostazione, aveva, insomma, dei meriti nell'organizzazione dei ferrovieri, furono licenziati. E si arrivò a quello che fu l'ultimo tentativo eroico, meraviglioso. L'onorevole Magrini fu il fondatore, lì non lo dico, vero, fu il fondatore degli Arrisi del Popolo. Cos'erano gli Arrisi del Popolo? Erano tutti quelli che volevano, insomma, limitare o ostacolare l'avvento del fascismo al potere, e quindi la dittatura. Gli Arrisi del Popolo, come lo cito qui nelle ultime pagine, e tanti altri, fecero tutto quello che era possibile. Perché, e difatti difesero la Camera del Lavoro Sindacalista, non della Confederazione del Lavoro Sindacalista Anarchica, no? Allora c'era anche Di Neu, che poi passò al Partito Comunista, eccetera. E si arrivò, insomma, a quello che fu l'ultimo tentativo, l'ultimo bagliore, si può dire, di resistenza fascista. Si arrivò alla difesa della Camera del Lavoro di Sesto, e nello stesso tempo qui a San Pier d'Arena, lì dove c'è lo Standa, dove c'è il coso, c'era la Casa dei Ferrovieri. Ora, la Casa dei Ferrovieri costituiva quasi quasi la terza parte di quella che era, insomma, di quelle che erano le Camere del Lavoro autonome del movimento operaio. Quindi c'era i lavoratori del mare con Giulietti, c'erano i cosi, i ferrovieri con Castruccio, macchinisti tutti allora della vecchia Pisa che avevano fondato il sindacato ferroviario, eccetera. Insomma, si arrivò a un punto, insomma, perché una buona parte di noi, e fu forse la mia prima parte nell'esilio, si fece tutto quello che era possibile. Quando eravamo a corto di cose, di armi, di munizioni, da una via secondaria scantonavano. Se ne andò in modo che quando i fascisti, le forze poliziesche occuparono la Casa dei Ferrovieri non trovarono nessuno, perché naturalmente avevano tutto. Però c'era un fatto che qualche, insomma, agente provocatore, qualcuno che ci conoscesse, ci avessero individuato. Quindi la necessità, attraverso vie clandestine, di ripararsi nella Francia. Comprende? Va bene. Si arrivò al 1925. A Marsiglia, con Gino Lucetti, insomma, con tanti altri. Si arrivò al fatto, beh, io avevo la vecchia mamma settantenne, insomma, tante cose, i compagni mi dicevano che non c'era pericolo. Allora ritornammo in Italia, a Genova, è tornata a Genova, naturalmente, attraverso, insomma, l'abbonamento con il Libertario Francese, il Risveglio di Ginevra, eccetera, eccetera. Naturalmente io non disdissi, naturalmente, la cosa, l'abbonamento. Quindi è ritornato poco dopo il Cavalier Lucchesi, commissario di pubblica sicurezza, mi dice: ma guardi, lei qui, ma stia a sentire, io questi giornali me li portano legalmente, è la posta che me li porta, è la posta italiana che me li porta a domicilio, quando non li trattenete al commissariato, e si messa a ridere, dice. Beh, allora capire, beh, dice, insomma, lei arrivò al cozzo che era quasi inevitabile. 1927, dopo due anni che ero qui, ebbi un'intimazione da parte della commissione per l'invio alla munizione e al confino, della questura, no? La questura della prefettura, per esempio. Allora, io vado là, avevo Giappino, mio figlio era già nato, no? Il 27. E mia moglie, la mia vecchia mamma, mi diceva: ma guarda Vincenzo, vedi, va bene, cercherò di fare il meno possibile, di cercare, insomma, di limitarmi. Vado là, al Palazzo del Governo, in prefettura. La prima cosa mi dice: lei riceve questi giornali? Sì, me li portate a casa. Me li portano a casa, insomma, avere i funzionari. Quindi dice: però c'è un fatto, lei, ma il colonnello dei carabinieri, che era un po' il presidente di questo coso, allora c'era il questore, c'era il federale fascista, c'erano, insomma, tutte le belle persone di allora, allora, con un tono che io avrei potuto anche, capito, non so, quasi, insomma, sorvolare, nel senso, per prudenza, non la chiamavo vigliaccheria, chiamala prudenza, avrei potuto, quando mi avesse detto: ma allora, cioè, sentire, oggi ci sono delle leggi, il governo fascista ha fatto delle leggi, quindi vi impedisce questa vostra propaganda anarchica. Quindi letteralmente, non filosoficamente astratta, ma letteralmente antifascista. Allora, avrei potuto anche, ma dato il tono che assunse il colonnello dei carabinieri, sai, così sdegnoso, proprio strafottente, offensivo, allora voi continuate ancora la vostra propaganda anarchica? Sì, più che mai. Bene, bene, può andare. Come premio, due anni di ammunizione, dal 27 al 29, L'ammunizione.
Cosa significava?
Ah beh, significava, caro Ticche, che al tramonto te non dovevi uscire di casa. Significava che non potevi andare in un ritrovo pubblico. Significava, se tu fossi stato visto con tre elementi antifascisti, al confino. Ma, vabbè. Capita. Hai capito che? Dice, beh, allora, dopo l'ammunizione ai confini, che ebbe insieme con Barbareschi, ex ministro socialista, ex ministro del lavoro, con Grazzini, con tanti altri, eccetera, eccetera. Allora, ammunizione, due anni, finita l'ammunizione, si arrivò a un punto che te non potevi trovare un lavoro, dato non eri fascista. Non eri iscritto nei sindacati fascisti, quindi avevi preclusa ogni possibilità di lavorare. E allora per te, per la famiglia, era fame, miseria nera. E ci voleva un coraggio, delle volte dicono il coraggio non consiste soltanto nel scendere in piazza e impugnare un mire, il coraggio consiste anche a lottare per tutta la tua vita, per 50 anni, 70 anni, sempre per l'ideale. Per me il vero coraggio è quello lì. Beh, chiudiamo. Beh, non male, si arrivò, veniva Mussolini a Genova, veniva il re per assistere a un bar assai filovante, ti pigliavano 15 giorni prima e ti rilasciavano 15 giorni dopo che era partito, eccetera, eccetera. Beh, in ogni modo si arrivò bene o male al 39. Il 39, dato che noi eravamo restati tale e quali, quindi antifascisti, al 39 venne la guerra e quindi fu il campo di concentramento. Furono i 4 anni, insomma, vero, a Coso, a Tremiti, campi di concentramento a Manfredonia, insomma, furono, finirono, ritornammo a casa. Ritornando a casa, come ho detto prima, nessuno di noi, nessun altro, si contentò di quello che aveva fatto e dice: io ho già sofferto troppo, ho già fatto troppo, non faccio più. No! Ritornati dal confine all'indomani, invitati ad entrare nel Comitato di Liberazione Nazionale, ci entrammo e facemmo tutto quello che era possibile. Quindi posso concludere con questo, guarda. Non c'è. Poi ho fatto, insomma, vero, non ho parlato di quello in un primo maggio, quando dissi, affermai in un comizio nel primo maggio ad Ascoli Piceno, nelle Marche, sui confini, insomma, degli Abruzzi, vero, eh? E dissi che il prete è un mercante di menzioni interessate, quindi istruire un processo, eccetera, eccetera. E dovetti comparire alle assise di Ascoli Piceno per questo processo, che fortunatamente un avvocato socialista, un buon avvocato, insomma, mi salvò bene o male la cosa e quindi fui assolto, vero? Perché il fatto o l'affermazione non costituiva reato. E poi tutto l'insieme, poi guarda, non siamo, mi sembra che ci sia tutto.
Certo, benissimo. Senti ancora una cosa.
Ci sarebbe dei particolari, ma credo che ti sfuggono, che li ritieni magari...
No,
non
ma
importanti.
È stato utilissimo quello che ci ha raccontato. E ancora una cosa volevo sapere. Durante la resistenza, dal 43 al 45, a Genova, c'era il gruppo Partigiani Enrico Malatesta.
Sì.
Ecco, com'era formato questo gruppo?
Sta a sentire, questo gruppo, ma poi ce n'era anche degli altri.
Solo anarchici.
Va bene. Il gruppo Enrico Malatesta fu fondato fra Turcino, Grassini, che ero io, eccetera. Fu fondato semplicemente per cercare di eliminare tutti quegli attentati a scopo naturalmente, insomma, fascista, che c'erano negli stabilimenti in Polonia.
Quando è stato fondato?
Nel 45, subito nel 45. Come era già, insomma, nel 45 un vivaio.
Ma è stato fondato alla fine della resistenza?
No, subito. Prima che Genova fosse liberata, è logico, no? Fu fondato nel 43, subito. Come ti ho detto prima, noi... Nel novembre del 43, rientrando o dal confino, o dall'esilio, o dalla galera, ci preoccupammo subito di stringere i contatti con i compagni che erano restati, insomma, qui e che avevano avuto la fortuna di non essere internati, confinati, insomma, avere in galera come Grassini o qualcun altro, come Bianconi, come... E quindi si cercò proprio, anche con l'aiuto giusto di questo Pasquale Binazzi e di tanti altri, si cercò di organizzare la resistenza negli stabilimenti, un po' dappertutto, ecco, dove era possibile. Quindi fu proprio per quel concetto che poi c'erano a Cornigliano, c'era in San Pierdarena, che faceva capo con gli arditi del popolo. perché vedi Gino, è una soddisfazione grande per noi poter dire che noi abbiamo sempre fatto tutto il possibile per cercare di smussare gli angoli delle divergenze ideologiche, comprendi? E quindi quando si c'era degli elementi, o comunisti, o socialisti, o repubblicani, o insomma vero, che potessero fare qualcosa, noi eravamo sempre pronti. Cos'è, come? Non c'era la cognizione di dire, ma insomma, noi siamo anarchici e quindi sarebbe assurdo, no? La rivoluzione sociale si può fare soltanto, insomma, con l'accordo, o esplicito o tacito verso tutti gli elementi rivoluzionari, logico, capito? Quindi il problema è questo. Però la formazione, la formazione anarchica Enrico Malatesta fu naturalmente, ma qui nelle cose non ebbe quell'ampiezza vero che aveva avuto, perché allora, come ti dicevo prima, insomma, i cosi partigiani, o quelli magari sufficientemente partigiani perché non volevano andare a fare il soldato, perché c'è anche delle verità dolorose da dire questo. Uno, per modi, anche se andava, insomma, nei partigiani, e ci andava prima di tutto perché non voleva rispondere all'ordine del prefetto Basile, insomma, di andare a combattere, insomma, con i repubblichini, con la Repubblica di Salò, no, col fascismo, comprendi? Quindi c'era, ma non parliamo di quello lì, noi guardiamo la cosa bella soprattutto. Allora, da tutte le parti, insomma, quelli che sentivano il coraggio si arruolavano nelle formazioni partigiane. Ora, regionalmente, una delle regioni che realmente ha avuto un grande merito è la regione Carrarina. A Carrara, insomma, io dico che non ci furono degli uomini, vero, animati un po' dal senso di cosa, che non fossero nei partigiani, come da, un po' da tutte le parti, in Piemonte, anche in Piemonte, insomma, a Carrara c'erano nell'entroterra ligure, comprendi? Ma non c'erano, erano partigiani che per morire uno andava a vedere, c'è una partigiana, c'è la Cicchero per morire, no? Una formazione partigiana. Non andavano a vedere da chi era composta, da chi era accusata, da chi era organizzata. Sentivano il bisogno di combattere contro i nazifascisti e andavano là e combattevano là, comprendi? E quindi ora venivano però, veniva quell'opera preziosa, ma non puoi immaginare come sarebbe stata, quella insomma dei comitati di liberazione nazionale d'Italia, che quelli si limitavano, ma si limitavano, era una cosa di servizio logistico, Gino, sai cos'è il servizio logistico? E allora inviavano ai combattenti partigiani armi, medicinali, insomma, viveri, insomma, tutto quello che era possibile fare. È un'opera di fiancheggiamento, comprendi che si faccia. Ora, l'opera specialmente che ripulse quello che era il concetto nostro anarchico, perché non c'era una delegazione in San Pier d'Arena. La San Pier d'Arena prima del 27 erano i 19 comuni autonomi, non era la grande genere, i 19 comuni autonomi, vero? San Pier d'Arena, Cornigliano, insomma Sestri, fino a Borgo, come dall'altra parte, fino a Ponte Decima, eccetera. Ebbene, tutti questi corpi fiancheggiavano il movimento partigiano e direi quasi che non fosse stato possibile, almeno a me non sarebbe riuscito così bene, se non avessero l'aiuto, insomma, di questi. C'erano delle donne, c'erano delle ragazze, non potete immaginare i sacrifici che hanno fatto. Però, siamo sempre ricordati. I due compagni che ho citato, mio nipote, un altro, e ci potrei mettere,